24 mattino.
Ma noi ci siamo domani?
No. On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. È venerdì 14 marzo, sono le 8, 15 minuti e 42 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi aprirò questa rassegna con una cosa che potrà apparire stravagante, ma stravagante non è, e vedrai che avrà eco sui giornali italiani. Il Wall Street Journal oggi fa un'inchiesta durissima contro lo Xanax, nel senso che The Dark Side of America's Wonder Drug ne evidenzia tutti gli effetti negativi, lo tratta praticamente come l'eroina, una cosa da cui è impossibile staccarsi, che sentendo medici, un'inchiestona, la lascio lì, ma compratelo e leggetela, perché poi lo Xanax è un medicinale molto potente. Lo nomino unicamente perché è nominato esplicitamente dal Wall Street Journal. Peraltro Wall Street Journal, come il New York Times e come il Washington Post, l'attenzione maggiore invece la danno alla, come ti posso dire, risposta, la possiamo chiamare così, di Putin all'offerta di tregua concordata fra Trump e la delegazione ucraina, e tutti sono stupiti. Sai di cosa sono stupiti? Non tanto del fatto che lo pensavamo che Trump avrebbe, che Putin avrebbe preso tempo, un po' di tempo, ma il modo in cui ha preso tempo. Nel senso che ha detto, beh, adesso la vediamo bene, perché qui ci sono molte cose da chiarire, molte cose da mettere a punto, come a saltare la fase della tregua e a dire, ma visto che ne parliamo dobbiamo parlare bene di un accordo di pace, capisci? Non ha accettato, intanto per 30 giorni sospendiamo le ostilità, sì, e poi vediamo durante questi 30 giorni di impostare tutto il resto. Ma come se dicesse, prima impostiamo tutto il resto, e tutti sono stupiti, questi giornali che ti ho nominato, cioè praticamente tutti i giornali di tutte le tendenze degli Stati Uniti, della postura negoziale di Trump. Cioè quello fa un'offerta, dice che l'ha concordata con gli ucraini, sembra, almeno così dicevano tutti i giornali ieri, che evidentemente si trattava sì di definire dettagli, ma di definire dettagli in poche ore, non di prenderla alla lunga. Insomma, cerca di capire. Penso che questo weekend lo puoi fare tranquillo.
Sì, non ci sarà nessuna tregua.
Non arriveranno notizie bombe, almeno su questo piano, bomba, almeno su questo piano, per quello che riguarda la guerra d'Ucraina. Ed è preoccupante, perché già anche in altri settori, parlo dei dazi, Trump si pone con una sparata e poi la sparata finisce, non dico nel nulla, ma finisce in una trattativa più complicata. E per quello che riguarda l'economia, è stato registrato durante tutta la settimana da tutti i giornali, anche i giornali italiani, produce dei contraccolpi, per esempio economici, non irrilevanti per quello che riguarda gli Stati Uniti. Strano sì, modo di trattare, capisci? Un modo più burlesco, che da fine intenditore di rapporti diplomatici, e mette un po' in difficoltà quelli che vogliono fargli da interlocutori. Per esempio c'è stata una notizia poi smentita, data ieri dal Foglio, di una lite fra la Meloni e Giorgetti, dove sembrerebbe di capire che la Meloni voglia venire incontro a quelli che sono i desideri di Trump di investire di più, o anche dell'Europa, di investire di più in armi. Giorgetti dice non se ne parla neppure, però sembra di capire, perché davvero non si capisce niente. Per chi vuole avere un quadro,
sì, tra gli elementi, se posso, Paolo, a quanto pare, ma raccontano sempre in retroscena, quindi li prendiamo per quello che sono. Loro, i due, si sarebbero appartati per un confronto che alcuni hanno definito appunto durissimo, Meloni si sarebbe infastidita perché ieri si è svolto il Consiglio federale della Lega, curiosamente, sì, tra l'altro in contemporanea alla conferenza stampa di Lukashenko e Putin.
Molto curioso, sì, come cosa,
sì,
eh.
Buffo. Ne sono usciti i leghisti dicendo, prima del Consiglio dei Ministri, dicendo bisogna comprare solamente armi italiane, con il piano della difesa bisogna comprare solamente armi italiane, e su quello, e anche solo sul fatto che questa comunicazione sia uscita prima del Consiglio dei Ministri, pare che Meloni si sia innervosita.
Ma poi dà un'idea di disordine, se non voglio paragonarlo al disordine che c'è a sinistra, ne parleremo dopo, però anche il governo non dà un'impressione che dava fino all'altro ieri di avere una condizione, una conduzione, come dire, certa. Per chi vuole capire bene i termini della questione di cui abbiamo appena parlato, io segnalo l'articolo di Barbara Flammeri sul Sole 24 Ore, che mi sembra, come spesso le accade, l'articolo perfetto da registrare per completezza di informazione. Il terzo attacco violentissimo della Zakharova a Mattarella, e unito a una notizia che dà il Tempo stamattina, che come regalo all'Italia Trump e Musk avrebbero offerto la presenza di un italiano nella missione su Marte. A questo punto io ho fatto 2 più 2, ho pensato che forse vogliono mandare Mattarella su Marte.
Ma secondo te perché la Zakharova è tornata per la terza volta ad attaccare il Presidente della Repubblica, Paolo?
Perché se tu guardi, tu, con attenzione, come facciamo tutte le mattine, tutti i giornali europei, Mattarella è l'unico che tiene il punto, capisci? Gli altri sono, per carità, non sto accusando i leader europei di minore fermezza, ma Mattarella, nel modo sobrio che gli è consueto, ogni volta che può, in maniera argomentata, sempre in maniera argomentata, in riferimento all'ultima volta stava parlando riferendosi alla bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ogni volta che può mette una frase di una costruzione il cui significato è: guardate che per quello che riguarda l'Italia, o almeno quel che io rappresento dell'Italia da capo di Stato, noi dalla posizione che abbiamo assunto fin dal primo momento non ci muoviamo di un millimetro. E questa cosa li manda pazzi, capisci? Li manda pazzi. Secondo me manda pazzi la Zakharova, che vuol dire Lavrov, che vuol dire Putin, ma secondo me manda pazzi, vedrai, fra un po' arriveranno attacchi a Mattarella anche da Trump, capisci? Anche perché lì Mattarella è stato inequivocabile, Musk gli ha chiesto udienza, lui ha lasciato cadere. Insomma, Mattarella sta diventando una colonna dell'Europa, di quelli che tengono duro, e lo si vede dagli sberleffi del Fatto Quotidiano, dei giornali, diciamo, più sensibili, come li chiamiamo all'inizio, al messaggio russo. Mattarella ha scelto questa postura, il che gli fa onore, perché scegliere una postura isolata, indipendentemente dal merito, io sono d'accordo anche sul merito, ma non è questo il punto. Il punto è che in un'Europa ondeggiante, presa in contropiede, presa alla sprovvista, costretta a prendere provvedimenti in modo accelerato perché non li ha presi prima, lui tale era, tale rimane e continua a essere. Per cui, ti ripeto, lo manderanno su Marte, vedrai, sarà nella missione annunciata dal Tempo Quotidiano su Marte. Fra i più realisti del re segnalo Marco Minniti, ex ministro dell'interno del PD, che oggi dichiara che il piano Rearm Europe è meraviglioso, che non è vero che ha un approccio bellicista, il primo passo verso la difesa europea, e rappresenta una scelta epocale. Ti segnalo la scelta degli aggettivi, epocale, addirittura, mentre il suo partito o ex partito, io non so se è ancora iscritto al PD, ma il partito di cui è stato un grande dirigente fino a pochissimo tempo fa si sta dilaniando, quello dice: ma che vi dilaniate, questa è una scelta epocale. Visto che sto sul PD, salto molto molto volentieri tutte le congetture che ci sono oggi sui giornali sul fatto che debbano fare un congresso straordinario, che debbano decapitare la Schlein, tutte cose di cui abbiamo ampiamente...
Ma perché? Perché lo salti? Dai, soffermiamoci a lungo su questa cosa, allora, così interessante. No, fermo.
No, ti dico solo una cosa che mi ha colpito, che si è scoperto che anche Zingaretti ha sbagliato a votare.
È vero, l'ho visto, non mi ricordo su che giornale l'ho visto.
Sbagliano tutti a votare, ma è possibile che non imparano l'uso dei tasti?
Sono tre tasti, astenuto, favorevole e contrario, ragazzi, non è una cosa
dei distrattoni, i nostri parlamentari del PD sono dei distrattoni. La verità è che votano in un modo, però vogliono far capire anche di aver votato in un altro, insomma delle furbizie di quarto. Non per quello che riguarda Zingaretti, l'ha annunciato, non mi permetterei mai, però qualcuno fa il furbo, capisci? Gli piace votare due volte, in modo che così strizza l'occhio agli uni e si schiera con gli altri. Ma lo salto per un altro motivo, perché oggi è la vigilia della manifestazione di Serra, che avrà grande successo, anche perché vedo che intelligentemente Serra, che è uno che se ne intende, l'ha buttata sui cantanti, gli artisti, cioè le presenze e forse anche quelli che parleranno sul palco. Vedo che ha annunciato Bisio, la Littizzetto, Antonio Albanese, Claudio Amendola, che ha approfittato dell'occasione per annunciare anche la nuova edizione dei Cesaroni che tornano e di cui lui sarà regista. Luca Bizzarri. Però mi ha colpito che Jovanotti manda un video. Allora, mentre secondo me quelli che mandano un video sono proprio dei pigri, capito? Perché
se c'è uno, ma lui è in tour, Paolo, scusa, non è che può...
Sospendi il tour.
Sospendi il tour.
Capisco che mandino un video Renzo Piano, Liliana Segre, insomma i senatori a vita, già lo capisco meno per Elena Cattaneo, che sono più giovani, dai, insomma, un conto è quando sei in età, insomma, capisci il discorso che sto facendo. Capisco che mandi un video a Liliana Segre, gli altri o aderiscono o non aderiscono, ma mandare il video, poi nel video ognuno dice quello che gli pare, capisci? Più i video fanno perdere il ritmo a una manifestazione, e quindi anche tutti questi cantanti, anche se sei in tour, tu devi secondo me essere presente, anche perché, ti ripeto, non c'entra niente, ma il dibattito a sinistra è notevolmente appesantito, sono cose che si collegano dall'affaire Tesla, capisci? Cioè i coniugi fratoiani, il possesso della Tesla non si placa. Io oggi speravo che i giornali ne fossero privi, ma
A me, guarda, la cosa che più mi ha incuriosito di tutto ciò, cioè, allora, c'è un pezzo feroce di Salvatore Merlo sul Foglio che racconta come Peppe De Cristofaro, che è un parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, abbia fatto un post su Facebook per dire sostanzialmente c'è un complotto perché loro sono contro il piano di riarmo di Ursula von der Leyen, e quindi l'idea sottesa è che, dato che loro sono temibili,
anche la Piccolotti,
guarda, ti faccio sentire questo passaggio, va via.
Perché però questa Tesla è diventata motivo di cotanto scandalo. Lo è diventata forse perché noi abbiamo delle posizioni scomode, perché facciamo delle battaglie importanti a difesa dei diritti delle persone comuni e quindi andiamo delegittimati. A noi di tutto questo non importa granché, sappiamo di fare le battaglie giuste, di avere delle posizioni coraggiose, non ci faremo intimorire. Bene. Intanto però chiudiamo questa parentesi e continuiamo ad occuparci delle cose serie.
Ok, quindi
guarda, io lo trovo convincentissimo, veramente mi ritrovo. Ma c'è un complottone, è chiaro che c'è un complottone, tanto più che lei ha annunciato in un'intervista che sotto sollecitazione di sua sorella ha trovato un modo originalissimo, che lì dove c'è il marchio Tesla della macchina mettono un adesivo in cui, che gli ha regalato sua sorella, dicono questa macchina è stata comprata prima che si scoprisse che Musk era un mascalzone. E questo è,
ti assolve,
ma taglia la testa al toro, sì. No?
Anzi,
complotto.
Secondo me posso dirti una cosa, è un'ottima idea, perché se, come dire, se siete di sinistra e volete una Tesla e vi vergognate a comprare una Tesla perché adesso Elon Musk eccetera eccetera, potete comprare l'adesivo e comprare la Tesla, tanto i modelli, no, anche se sono quelli di 2-3 anni fa più o meno, sì, è uscito qualcosa di nuovo, qualche innovazione,
guarda,
e tu lo fai e ti compri l'adesivo, ce lo piazzi sopra e così ci fai bella figura.
Ma io ti dico di più, per solidarietà alla coppia Nicolotti, io propongo che chiunque abbia una macchina, anch'io che non ho una Tesla, mette un adesivo lì dove c'è il marchio della macchina, in modo che così fra adesivi non si capisce più chi ha la Tesla, perché se no l'adesivo segnala ancora di più che c'è una Tesla, no? Ho comprato la Tesla, uno guarda l'adesivo e si ricorda, mentre invece se tutti noi mettiamo un bel adesivo lì dove c'è il marchio dell'automobile, in questo modo anneghiamo nell'adesivismo complessivo.
Come diceva un ascoltatore, detto che come diceva un ascoltatore stamattina, Paolo, se scopriamo che si collega anche a internet con Starlink, basta, è finita.
Poi ci sono, ovviamente nel dibattito c'è chi ne approfitta, perché Giorgio Crevaschi, che è una storica figura della FIOM, oggi credo che sia uno dei capi di Potere al Popolo, dice che questa è la dimostrazione che fra Togliani è un prolungamento di Berlusconi, insomma ne approfitta per regolare dei conti personali. Susanna Camusso, l'ex capo della CGIL, invece se la prende con la Tesla, perché dice che la Tesla non è all'altezza delle promesse, e ha trasformato il tema della sostenibilità in un prodotto per pochi, capisci? Cioè dovevano, dice, che risposta è al tema? Chi ti ha detto che quelli si sono posti il problema della sostenibilità? Hanno semplicemente fatto un'auto elettrica, però anche le tesi della Camusso mi hanno mi sta convincendo tutto di come si muove la sinistra in questa
fase. E poi c'è Rosi Bindi, no?
Rosi Bindi dice che ha comprato delle azioni non della Tesla ma di Musk, e le ha comprate però a sua insaputa. Non usate più la parola mia insaputa. Quella perché è una parola maledetta nella storia della sinistra, tutta la battaglia contro Scajola e l'acquisto della casa a sua insaputa. Comunque io trovo che ha preso una piega molto convincente, sia il dibattito sulla manifestazione di Serra, i video, sia l'adesivo, le azioni comprate a propria insaputa.
Mi sembra importante.
Mi sembra convincente. L'unica cosa su cui sono indignato, e su questo chiudo, è che La Verità ritira in ballo D'Alema e congiunge i suoi temi, i temi che le sono più cari, che sono l'affare delle mascherine e D'Alema. Il legale indagato, il titolo di testata, c'è D'Alema dietro l'affare delle mascherine, l'avvocato Tedeschini, che per gli investigatori al vertice di un comitato d'affari col collega Di Donna, molto vicino a Conte, tutti pasticcio, intercettato, dice che il commissario Arcuri ha annullato una commessa da decine di milioni per favorire Benotti, altro personaggio di tutta questa vicenda, dopo l'intervento di Baffino. Ora, D'Alema è colpevole di avrà infinite colpe politiche, però questa maniera di tirare dietro D'Alema, vabbè, D'Alema fa affari, che cavolo volete da D'Alema? Finché non viene incrociato e intercettato dentro una vicenda giudiziaria che lo porta a un processo, a condanna, oppure lasciatelo in pace, questo modo di tirare fuori D'Alema solo perché è inviso, perché è antipatico, perché diventa il simbolo. A me, quando uno diventa il simbolo di ogni male della sinistra, non, secondo me sono più quei pasticci di cui abbiamo parlato prima che portano sfortuna alla sinistra, piuttosto che D'Alema, che con tutti i tipi suscitati abbia fatto delle cose per le mascherine. E lascerei perdere, lo dico senza nessuna polemica con Belpietro e con la verità, però mi sembra che dedicargli l'apertura sia eccessivo. Povero D'Alema, difendo D'Alema.
Caro Paolo, buon fine settimana, stavolta davvero. Cioè,
tranquillo, non arrivano.
Vedrai. Va bene, ci sentiamo lunedì comunque. Ciao Paolo, buona giornata, buon weekend.
Ciao.
24 mattino.
Negli anni, in più di un'occasione, ci siamo occupati da queste parti di come vengono distribuiti i premi di risultato nella pubblica amministrazione, trovando le consuete percentuali imbarazzanti. Per darvi un'idea, il primo dato che mi è capitato sotto è quello del ministero che adesso si chiama delle imprese del Made in Italy, che è il ministero del diciamo che era il ministero dell'industria o quel che era attività produttive si chiamava prima. I premi risultato erano al 92,28% del personale dirigente nel 2020 e al 91,5% nel 2021, al 93% nel 2022 e all'87% l'anno scorso. Tutti geni sostanzialmente, tutti campioni dell'organizzazione. Ieri è stato approvato un disegno di legge voluto dal ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, Paolo Zangrillo, che è in linea con noi. Buongiorno ministro.
Buongiorno a voi.
Che tra le altre cose mira a mettere mano a questa cosa che, devo dire, per chiunque lavori in un'azienda, e lei ha fatto molti anni in azienda, ministro, è abbastanza scandalosa. Ci spiega come funziona, poi passiamo anche all'altra parte di questo DDL che è interessante a sua volta.
Ma guardi, è molto semplice. Lei ha fatto una premessa puntuale che risponde alla realtà. Nella pubblica amministrazione non esiste oggi un vero e proprio sistema di misurazione della performance e quindi di ricaduta la valutazione. Le valutazioni sono valutazioni drogate da questa sensazione di essere tutti bravissimi. E questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, che in un report relativo al 2022 ha sottolineato come non esiste meritocrazia nelle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici. E questo è un danno per le persone, perché significa non essere capaci di premiare i meritevoli, e ce ne sono tanti. Questo provvedimento è un provvedimento che quindi sostanzialmente ha l'obiettivo di passare da una gestione della performance, che è un adempimento burocratico come è oggi, a una gestione per obiettivi. Quindi abbiamo definito un percorso che in modo serio richiede che le modalità di assegnazione degli obiettivi vengano definite con tempistiche certe, con obiettivi misurabili, dove gli obiettivi devono avere anche un valore relativo che ne definisca la priorità. E a questo abbiamo aggiunto anche una cosa che io ritengo importantissima, cioè la valutazione deve tener conto non soltanto degli obiettivi di risultato, ma anche dei comportamenti organizzativi, cioè di tutte quelle capacità, di tutte quelle soft skills, nelle aziende le chiamano capacità manageriali, che sono leve abilitanti per il funzionamento dell'organizzazione. E quindi per far sì che effettivamente questo sistema sia un sistema che poi premi il merito, abbiamo abbiamo deciso che la performance e quindi il pagamento del premio sia progressivo, sia strettamente correlato in termini percentuali alla valutazione conseguita, e abbiamo chiarito che le valutazioni apicali, quindi quelle di eccellenza, non possono superare il 30%. Sì. È un numero non inventato, ma diciamo che l'osservazione di quello che avviene a livello internazionale nelle aziende che utilizzano dei sistemi di gestione delle persone che prevedono dei percorsi di assegnazione obiettivi e valutazione della performance seri, normalmente le valutazioni di eccellenza oscillano tra il 20 e il 30%.
Quindi un terzo, massimo un terzo dei dirigenti a questo punto.
Esattamente.
Senta, e c'è l'idea di, in questo momento queste norme varranno per le amministrazioni centrali?
Sì, diciamo che queste norme varranno sicuramente per le amministrazioni centrali, e vedremo poi, questo è un disegno di legge, quindi avremo poi dei decreti attuativi che chiariranno anche i meccanismi di funzionamento. Diciamo che l'idea è quella di estenderla. Di estenderla al massimo, perché vede, noi abbiamo bisogno di presentarci come un'organizzazione che sa premiare il merito, perché io lo dico sempre, noi dobbiamo essere attrattivi soprattutto verso le nuove generazioni, visto che avremo da gestire nei prossimi anni un processo di turnover molto elevato.
Sì. Prego, Ministro, conclude, poi ho un altro spunto. Prego.
E io sono convinto che i nostri giovani, se vogliono pensare alla pubblica amministrazione come uno sbocco professionale motivante, i nostri giovani cercano e hanno bisogno di sapere che entrano in un'organizzazione che è capace di valorizzarli, certo, che è capace di rendere la loro attività un'attività che consente loro di crescere, di acquisire esperienza e quindi di migliorare la loro condizione.
La domanda però gliela faccio dopo la breve pausa che abbiamo.
24 mattino.
No, perché Ministro, uno dei grandi buchi neri è proprio nelle amministrazioni periferiche. Abbiamo raccontato mille volte di comuni come il comune di Roma, almeno in passato, o altri grandi comuni che esattamente questi premi di risultato li distribuiscono a pioggia. Mi sembra di capire che la sua idea è che questo è un primo passo e poi la cosa si può estendere.
Si estenderà molto a breve, assolutamente, quindi l'idea è quella, siccome questo è un disegno di legge, quindi che avrà un percorso parlamentare, quindi avremo un po' di tempo anche per renderlo ancora più preciso, ancora più efficace, ma la mia idea è quella che nel momento in cui sarà applicato, sarà applicabile a tutti, erga omnes.
Senta, l'altro fronte di questo DDL è la possibilità di diventare dirigente nella pubblica amministrazione senza concorso, anche questo con l'obiettivo di premiare il merito.
L'obiettivo è quello di attribuire ai dirigenti, che sono i gestori delle risorse umane, quindi responsabili della gestione delle persone, la possibilità di premiare le persone meritevoli. Vede, oggi nella pubblica amministrazione si fa carriera secondo dei percorsi che vengono attivati individualmente, cioè se io voglio diventare dirigente, sono un funzionario, voglio diventare dirigente, devo studiare, devo partecipare a un concorso, e se vinco poi il concorso e lo passo, divento dirigente. La conseguenza qual è? Che intanto le tante migliaia di persone che non hanno la possibilità di studiare perché non hanno il tempo per farlo sono precluse la possibilità di crescere, e la conseguenza ulteriore è che i dirigenti sono deresponsabilizzati dalla crescita, dall'occuparsi delle loro persone. Quindi io ho previsto di affiancare alla procedura concorsuale un percorso di sviluppo di carriera che consente ai dirigenti di proporre la crescita dei loro collaboratori meritevoli. Naturalmente ci devono essere delle condizioni che garantiscono imparzialità, che garantiscono trasparenza nel percorso, e questo disegno di legge in modo molto preciso descrive tutto il percorso, che è un percorso complesso, perché stiamo facendo riferimento a funzionari che hanno maturato 5 anni nella posizione di funzionario, che sono sottoposti all'osservazione da parte di una commissione e poi vengono immessi in un ruolo nel quale vengono osservati per almeno 4 anni. Quindi a chi mi dice, perché ho letto sui giornali questa mattina che questa proposta, questo disegno di legge in qualche modo favorisce le raccomandazioni. Beh, insomma, mi sembra che chi dice questo, chi afferma questo, non ha letto il disegno di legge, perché il disegno di legge descrive un percorso che, le posso garantire, è molto più duro, è molto più severo rispetto alla procedura concorsuale.
Prevede resistenze sindacali sui due punti di questo DDL?
Io spero che da parte del sindacato ci sia la disponibilità a comprendere che la pubblica amministrazione, visto che il sindacato deve tutelare i lavoratori, ci sia la disponibilità a comprendere che occuparsi delle persone, definire degli strumenti che consentono ai dirigenti di premiare i meritevoli e magari di andare a soccorso di chi invece fa più fatica, sono condizioni essenziali per un'organizzazione che funziona. Io combatto l'idea che 3,2 milioni di persone, questa è la misura delle persone della pubblica amministrazione, si autogestiscano. Noi abbiamo bisogno di un sistema di gestione che accompagni le persone nella loro vita professionale con una finalità che è quella di estrarre da ogni persona il meglio dei propri talenti, delle proprie capacità, della propria passione, e questo avviene soltanto se ci occupiamo delle persone.
A proposito di resistenza sindacale, di tensione e di problemi con i sindacati, dopo la mancata firma ai contratti da parte di CGIL UIL, che dicono che appunto l'aumento è troppo basso, lei ha evocato la possibilità di procedere sostanzialmente per decreto, cioè di dare il via libera al nuovo contratto per decreto. La sta continuando a prendere in considerazione?
Guardi, io la considero un'estrema razio questa, perché vede, il valore di una negoziazione e i contratti che abbiamo discusso nei mesi passati con i sindacati hanno questa caratteristica, è non soltanto il contenuto salariale, ma è anche tutta la parte normativa, che è una parte assai importante perché disciplina la vita delle persone all'interno dell'organizzazione. Le faccio un esempio: nel contratto sanità che CGIL e UIL si sono rifiutati di firmare, oltre agli aumenti contrattuali, era previsto per i sanitari che lavorano nel pronto soccorso il patrocinio legale nel caso di aggressione, era previsto il supporto psicologico, era prevista la possibilità di avere il ticket restaurant quando le persone sono in smart working. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che contribuiscono a comporre il valore di un contratto. Quindi capisce che se io mi dovessi trovare costretto ad una dazione salariale unilaterale, quindi che questo significa perdere tutta quell'altra parte del contratto che ha un valore. Quindi io mi auguro che da parte sindacale ci sia la disponibilità a risedersi al tavolo e a prendere in considerazione l'idea che firmare questi contratti significa andare incontro alle attese dei lavoratori.
Qualcuno evoca per una figura come la sua, ministro, un modello che dovrebbe essere il modello di Elon Musk. Un ascoltatore ci ha scritto poco fa: ma è previsto mandare un SMS nel quale si chiede ai dipendenti pubblici di giustificare l'ultima settimana di lavoro, di raccontare esattamente che cosa hanno fatto, pena il licenziamento?
Guardi, io credo che il modello di Elon Musk non sia la soluzione per la pubblica amministrazione italiana. Noi abbiamo la necessità, allora, tanto da un punto di vista qualitativo, abbiamo la necessità, come dicevo prima, come ricordavo prima, di affrontare efficacemente un percorso di gestione del turnover che nei prossimi anni sarà significativo. E io tra 2023 e 2024 ho inserito 350.000 persone. Abbiamo bisogno quindi di recuperare sia da un punto di vista quantitativo, e abbiamo bisogno di lavorare sulle nostre persone garantendo a loro tutte quelle capacità e quelle competenze che servono in un mondo che sta cambiando. Quindi io più che l'approccio di Musk, che è finalizzato a tagliare, sarei per l'approccio finalizzato a garantire che il nostro personale, le nostre persone abbiano quelle caratteristiche in termini di competenze, in termini di capacità che servono per affrontare le complesse sfide del mondo in cui viviamo.
Ringrazio Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione. Buona giornata, buon lavoro. I ringraziamenti Carmelo Lauricella, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino. Ci sentiamo lunedì alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata e poi un buon fine settimana. Ciao.